Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a una nuova straordinaria puntata di Oltre le Barriere, stagione 10.
Chi abbiamo oggi?
Innanzitutto dobbiamo dire che Oltre le Barriere è il programma di Radio X che tratta i temi della diversità a 360 gradi,
fuori dai luoghi comuni.
E soprattutto dove si raccontano storie davvero emozionanti e molto molto belle e nutrienti, ovviamente. Oggi chi è il nostro ospite, Andrea?
Oggi è Fabio Fornasari.
E cosa fa Fabio?
Fabio lavora al Museo Tolomeo di Bologna
e si occupa di musei accessibili, musei per tutti. È stata un'intervista davvero molto molto bella, veramente. Quindi io direi di andare adesso subito con l'intervista.
Dai.
Ascoltiamo. Tu sei il responsabile scientifico del Museo Tolomeo di Bologna. Ecco, di cosa si tratta? Cosa fa questo museo?
Il Museo Tolomeo è nato in una maniera abbastanza... Lo dico proprio io perché è importante. Avevo appena aperto un museo a Milano, un museo del Novecento, e ho detto voglio fare qualcosa di analogo su Bologna, cioè nel senso qualcosa di importante, non per la dimensione e la vastità, portare a Bologna un'esperienza che io avevo maturato fuori. Secondo me a Milano si impara a lavorare. Quindi ho proposto all'Istituto dei Ciechi Cavazz, con il quale già collaboravo da tempo, facciamo un museo che valorizza la storia dell'istituto, ma non tanto e non solamente per chi ha la disabilità visiva, ma per tutta la città, perché capisca l'importanza di questo istituto e di che cos'è appunto la disabilità visiva e di che cosa si fa per l'autonomia delle persone, perché prima di tutto noi puntiamo all'autonomia. E quindi ho proposto di fare un museo, perché è un museo e non altro, perché il museo è quella cosa che conserva, studia, analizza ed espone. Quindi è partito il Museo Tolomeo in questa maniera qua. Io pensavo fosse un progetto che facevo, appoggiavo lì e lo davo in carico a qualcuno, invece no. Dopo un anno e mezzo di interviste e costruzione di questo spazio che è una Wunderkammer, ci sono rimasto impigliato, perché poi è nato l'atelier e poi è nata una stanza multisensoriale nel giro di 2 anni, perché il pubblico ha cominciato a entrare, sono entrate le associazioni. L'istituto comunque ci ha sempre creduto e un poco alla volta, come dire, dico sempre, la prima sala era per mostrare alla città cosa succede dentro e che cosa significa costruire opportunità di autonomia. La seconda parte era far entrare le scuole e lavorare tutti insieme nella relazione con le persone che più in generale, non semplicemente disabili e visivi, ma più in generale su tutte anche la pluridisabilità. E la terza sala sulla famiglia, il potenziamento dell'argomento, come dire, dare degli strumenti anche ai genitori per poter costruire ad esempio un gioco e non sempre solo andare a comprare o andare a chiedere degli ausili.
I visitatori sono più non vedenti o vedenti?
Sono anche non udenti, per dire, nel senso vengono proprio da tutte le parti, di tutti i tipi diversi. Molti sono educatori, mediatori museali, molti vengono a vedere come si può fare un lavoro di mediazione su alcuni argomenti, come si può fare un museo che lavora sulla plurisensorialità e la multisensorialità più in generale.
Fabio Fornasari è un architetto, quindi ha competenza della coscienza geografica, della percezione degli spazi. Ecco, tutto questo come si concilia con la progettazione di mappe tattili e di spazi da far fruire a persone con varie possibilità di recepire gli spazi, appunto?
Beh, intanto noi condividiamo il tempo e lo spazio. Il tempo lo percepiamo semplicemente aprendo gli occhi. Lo spazio invece dobbiamo trovare delle strategie per conoscerlo. La cosa importante, ad esempio, ieri facendo formazione facevo notare che molte volte il bambino, cerco dalla nascita, comunque appunto ipovedente, grave, eccetera, viene portato magari al suo banco, ma non conosce la geografia della sua stanza. Poi è vero che con le voci sente gli altri bambini che si muovono, ma molte volte viene, come dire, parcheggiato. Quando invece bisogna fare tutti insieme un'esplorazione, tutti quanti devono essere coinvolti nella costruzione, ad esempio, di un modellino della stanza, dell'aula, per far capire il bambino dov'è quando si colloca. Non è solo la mappa tattile, dal mio punto di vista, è proprio lavorare anche sulla tridimensionalità dello spazio, cioè fare il modello dell'intero spazio, la scuola, poi la stanza, dov'è rispetto a un corridoio, perché ci sia una conoscenza globale e multisensoriale degli ambienti che viviamo tutti. Perché se lo fa il bambino vedente col bambino che non vede, insieme imparano qualcosa l'uno dell'altro, dello spazio e del modo di usare gli spazi. Questo è l'obiettivo del Museo Tolomeo.
Tu hai scritto anche un libro sull'accessibilità dei musei. Ecco, secondo te come sono questi musei italiani? Accessibili? Si può fare di più? Si può fare altro? Sono fermi all'età della pietra? Oppure vedi che c'è molto fermento?
Se uno va in un museo e fa una fotografia, apparentemente c'è poco in movimento. In realtà negli uffici c'è tantissima progettazione. Il PNRR, devo dire, ha fatto molto in questo per i musei. Almeno io ho partecipato a 18 progettazioni per il PNRR che è scaduto qua ad agosto. Dalla cosa più semplice alla cosa più complessa, perché ormai è molto chiaro che il museo deve cambiare. Hanno capito tutti, il problema è che non tutti l'hanno capito allo stesso modo, ma l'importante è che si sia capito che è necessario metter mano al dispositivo museo come lo intendevano nell'Ottocento. Alcuni musei sono ancora lì fermi a quest'idea che lo spazio museale è per chi lo capisce e chi lo può, come dire, godere, ma di fatto la cecità è uno degli aspetti di limitazione, perché ci sono tutti quegli altri aspetti che sono quelli economici, linguistici, oltre a quelli sensoriali. Ad esempio nei musei fiorentini c'è una persona che si chiama Luca Carli Ballolle, lui fa un grandissimo lavoro con persone affette da Alzheimer ed fa un lavoro bellissimo, perché li portano loro, questo gruppo, li portano al museo, proprio perché il museo è uno spazio che non richiede alla persona di ricordare, ma di immaginare. Quello che stanno facendo adesso i musei, che stiamo cercando di fare, che io insisto in questo libro qua, io non do delle ricette in questo libro, nel senso bisogna fare una mappa tattile, bisogna tradurre un quadro, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, no, dico semplicemente bisogna ascoltare il pubblico e rispondere alle loro domande, perché abbiamo fino a qui risposto alle domande degli artisti e delle opere d'arte, bene. Adesso queste opere d'arte devono finalmente dialogare con tutti, non più solamente con gli studiosi.
Tu insegni museologia all'Accademia delle Belle Arti di Como. Nel corso come emergono gli aspetti legati all'accessibilità? Sono pervasivi oppure ci sono delle sezioni dedicate? E soprattutto come vengono colti dagli studenti e dalle studentesse dei tuoi corsi?
Allora, per me ormai, specialmente da Museo Tolomeo in poi, non esiste più un museo che, cioè museologia, cos'è la museologia innanzitutto? La museologia è lo studio del rapporto tra le persone e le opere. Quello che mi interessa a me è il rapporto tra la persona e l'opera d'arte. In questo rapporto non può non esserci la parola accessibilità, ma ancora di più inclusione. Proprio il tema che vale per tutti, l'inclusione. Però la cosa fondamentale è che il museo, essendo che è il punto in cui raccogliamo i valori che sono stati costruiti e sono stati condivisi nel tempo intorno all'argomento che quel museo lì raccoglie, essendo che sono condivisi, devono essere condivisi da tutti. Quindi, secondo me, il rapporto tra la persona e l'opera d'arte, tra la persona e quindi il museo, deve essere aperto a 360 gradi. Quindi non esiste museologia senza inclusione, accessibilità, e quindi le studentesse e gli studenti, fin da subito io faccio la storia della museologia, i modelli del museo, arrivo al contemporaneo e dico: bene, finalmente oggi il museo non è più quello spazio sacro dove l'opera d'arte viene prima di tutto, ma da la dichiarazione di Faro e dopo che Orhanpamuk, lo prendo come esempio, ha aperto il suo museo nella città di Istanbul, il Museo dell'Innocenza, ha fatto capire che le persone che vivono quel luogo sono parte del contenuto da preservare, musealizzare, raccontare e con il quale relazionarsi e da studiare e da ascoltare.
Cosa ne pensi del toccare le opere d'arte? Perché alle volte quando io chiedo di toccare qualcosa c'è sempre molta paura.
Lavoro anche con Aldo Grassini al Museo Mero e abbiamo aperto una sezione collezione design dove si tocca tutto. Abbiamo chiesto anche dei dati in prestito, abbiamo chiesto alle persone se potevamo fare toccare, altrimenti non le prendevamo. A parte la Vespa che ci hanno chiesto di non metterla in moto, ma è abbastanza ovvio all'interno di un museo, e di non scarrozzare, però si può toccare senza sedersi, eccetera. È fondamentale. Io sono per toccare gli originali e non le copie, prima di tutto. Ci sono dei casi in cui, purtroppo però, faccio esempio archeologia, ci sono delle ceramiche che sono veramente delicate, lì si devono fare le copie. Ma di fronte a delle sculture o altro, ormai anche tutti i musei, mi capita quando porto in giro delle persone che mi piace organizzare dei progetti culturali con i reporter pensionati ad esempio, ormai tutti i musei lasciano toccare. Diciamo, non lasciano toccare chiunque ed è bene così, perché normalmente quando tocca al cieco è abituato a toccare con tatto, cioè con attenzione. Quindi sì, assolutamente bisogna toccare. E bisogna fare di tutto per far toccare. Però, come dico, ultimamente è rarissimo che qualcuno mi dica non si tocca.
Qual è per te la soddisfazione più grande in questi ultimi anni riguardo l'accessibilità? Quali conquiste secondo te sono state raggiunte a livello istituzionale o delle persone, della gente, dei fruitori dei musei?
Guarda, ti posso dire che anni fa, quando io andavo a presentare un progetto da qualche parte, ti guardavano strano. Tu parlavi della necessità di aprire le mostre, toccare le opere, come abbiamo detto prima, e ti guardavano, e dopo 10 secondi che parlava ti dicevano: poverini, come fanno? Io dicevo: scusi, guardi che le sto parlando di un progetto museale, e loro: poverini, come fanno? Cioè non riuscivano ad ascoltare. C'era in loro questo muro. La grande conquista è stato che adesso invece ti chiamano e ti chiedono di costruire insieme a loro, che è la cosa più bella, costruire insieme a loro un progetto museale, perché sanno che io posso fare di mediazione anche con questo mondo.
Tu sei a Cagliari per il Festival Tutte Storie.
Sì.
Ecco, cosa proponi alle persone che verranno, che sono venute qui a vedere questo festival? Qual è il tuo progetto qua per Tutte Storie?
Beh, intanto c'è una scultura abitabile costruita con Simone Perra, che è uno degli artisti qui del festival, che tutti gli anni fa animazione, oltre che essere un artista è proprio un animatore. Ecco, allora abbiamo costruito questo spazio che si attraversa, è una metafora del viaggio nel tempo, diciamo così, ma lo si attraversa e quindi si può attraversare, e bisogna muovere il corpo, non si cammina semplicemente, bisogna abbassarsi, alzare la testa, toccare, stare attenti, e quindi quello è già un lavoro che fa capire come intanto può entrare chiunque. Non richiede una particolare sensibilità, non richiede niente, semplicemente la volontà di farlo. Si può toccare, si può rompere, se ne può prendere un pezzo, non succede assolutamente nulla. Quindi quello è un oggetto per far capire come le opere d'arte debbano essere non solo toccate ma abitate. Quindi è una scultura abitabile. C'è un testo di Bruno Tognolini bellissimo, lo anima attraverso una narrazione, quindi è una scultura abitabile, narrata, all'interno del quale io entro e partecipo. Si può capire o non si può capire, quello è un altro problema, ma chiunque tocca un'opera, se non ha gli strumenti per capire, non la toccare. Però, parallelamente a questo, c'è un lavoro che sto facendo da anni, che è la traduzione dell'albo illustrato. Allora, in Italia c'è una federazione Procecchi che fa degli albi bellissimi per bambini che non hanno ancora una dimestichezza e aiutano a toccare, sono albi polisensoriali, fatti molto bene, e danno l'ABC. Quello che faccio io non è più l'ABC che fanno già loro, ma è un lavoro sulla cultura dell'albo illustrato, cioè i libri si parlano tra loro, come nell'altra letteratura, appunto sto cercando di far entrare negli albi illustrati anche i bambini che normalmente vengono tenuti fuori, aggiungendo ai 3 codici che sono all'interno dell'albo illustrato, cioè la grafica editoriale che è il cartonato, una carta speciale, pesante, non pesante, eccetera, la parola, l'illustrazione, aggiungo la tattilità e la spazialità. quindi non solo il rilievo, non solo la cosa a toccare, ma anche la cosa da prendere in mano, da muovere, smontare e partecipare alla narrazione attraverso il movimento delle mani. Quindi diventa oculo manuale per l'ipovedente e manuale per il non vedente.
A Bologna, all'Istituto Pericecchi al Cavazza, c'è anche il Museo Anteros. Ecco, collaborate tra Tolomeo e Anteros?
Secondo me è molto bene che ci siano tante progettualità differenti, perché se esistono 10 tipi di musei diversi che parlano di arte contemporanea per il vedente, perché non ci devono essere più musei tattili o più musei dove si sperimenta la tattilità per arrivare a prendere alcuni aspetti piuttosto che altri? Come dicevo prima nell'albo illustrato, Federazione Procechi fa un tipo di progetto diverso dal mio, ma necessario. Così Anteros è un museo differente, perché loro lavorano proprio sull'opera d'arte pittorica, tradotta non solamente attraverso una tavola resa tridimensionale, ma anche attraverso una operazionalità, cioè le persone vengono accompagnate nella lettura. È un lavoro che io non faccio, non mi interessa, primo perché lo fanno già loro, secondo perché a me quello che interessa sempre è lavorare su una dimensione più creativa, cioè la persona che va al museo deve interagire, ma deve interagire liberamente e deve essere anche libero di trovare i significati nelle cose che trova. In questa scultura che qua ognuno entra, ci sarà chi esce e dice "Bleh, non so cosa c'era dentro", quell'altro che dice "bellissimo", quell'altro che dice "mi ha ricordato un'altra cosa", perché è inutile, dobbiamo smettere di pensare che il museo è lì per insegnarti un contenuto, un concetto, darti una nozione. Il museo è lì per svegliare in te l'immaginazione. L'obbligo, il dovere di un museo oggi è supplire questa carenza non formativa, cioè quando si dice la povertà educativa, non la povertà educativa, la povertà immaginativa. Dobbiamo rimparare a immaginare. Il futuro lo cambi solo se impari a immaginare. E chi ovviamente ha meno strumenti per entrare nell'immaginario sono le persone con disabilità visiva o sensoriale in generale, perché gli mancano tanti canali, gli mancano tante strutture. Museo Tolomeo ha questo desiderio di fare sviluppare laboratori, tutto quello che fa per incentivare questa dimensione immaginativa.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.